Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Pensate con me. Qual è il tuo problema più grande oggi? Va bene, forse non un mese fa, o 6 mesi fa, o 2 anni fa, oggi. Qual è il tuo problema, quello che ti pesa di più oggi? Quando pensiamo ai nostri problemi, tendiamo a pensare a problemi legati alle nostre circostanze. Ma questo pensiero è sbagliato, perché qualunque persona senza Cristo pensa ai problemi così. Ho questa situazione difficile in casa, o con una persona che non è in casa, ho questo problema di salute, ho questo problema al lavoro, ho questo problema di soldi, ho questo. E di solito si tende a pensare ai problemi in termini alle cose che ci creano problemi nella vita terrena. Quanto grave è il nostro peccato? Romani 1:18 leggiamo: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Ognuno di noi compia impietà. Ognuno di noi trascura Dio e così vive nell'ingiustizia. E qual è la punizione di Dio per il peccato? Dice: per ogni impietà, ira. Ira, l'ira di Dio. Dio odia il peccato e punirà ogni peccato con ira. La giustizia di Dio richiede questo e nulla di meno soddisferà Dio. Andando avanti, Romani, leggiamo qualcosa di quanto siamo colpevoli. Leggo Romani 2. E noi facciamo questo. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Perché in quello che giudichi l'altro, condanni te stesso. Perché tu che giudichi, fai le medesime cose. E quante volte tu hai, o con le parole o con i pensieri, hai giudicato qualcuno per un peccato che anche tu fai, in qualche forma. Il nostro peccato è infinitamente peggio di qualunque problema che abbiamo. E quindi, tornando alla domanda di prima, qual è il tuo problema più grande? Non rispondermi: ah, questa situazione qui che è molto pesante, o quel problema, o quello, o no, no. Il problema nostro più grande è il nostro peccato. Visto che Dio è 3 volte santo, il nostro peccato in sé crea una infinitamente alta barriera fra noi e Dio. E suscita in Dio ira. Che il peccato sempre suscita ira in Dio. Però aspetta, c'è Gesù Cristo? Sì, lo so che c'è Gesù Cristo, ma c'è una domanda. Se abbiamo creduto in Gesù Cristo, se dichiariamo di essere salvati, non è che nella tua mente, nella mia sì, non è che nella tua mente viene la domanda, perché se non ti viene questa domanda mi preoccupo di te. Se veramente Dio mi accetta oggi, alla luce del fatto che ancora cado, c'è una domanda da porre. Per aiutarci a riconoscere che il nostro peccato più grande è il peccato e non le altre cose, consideriamo che la nostra vita è come un viaggio. In un viaggio, cos'è la cosa importante? Non un viaggio di vacanze dove andiamo e torniamo, ma un viaggio lungo di trasloco per arrivare dove possiamo vivere. scappare da situazioni non buone per arrivare. La cosa importante è arrivare alla destinazione. Questa è la cosa importante. Immaginiamo due persone che devono fare un viaggio di questo tipo per passare tutto il resto della vita dove arriveranno. E arrivare alla destinazione giusta è una questione di vita e morte. Uno di loro, chiamiamolo Giorgio, viaggia con tutto, ha ottima salute, ampi soldi, non manca nulla a lui, ha una bella compagnia, il suo viaggio va liscio, si trova bene giorno dopo giorno, ha pochi problemi, mangia benissimo in questo viaggio e si diverte con gli amici, cioè un viaggio abbastanza piacevole. Però quando arriva alla fine del suo lungo e piacevole viaggio, scopre che era sulla nave sbagliata. E questo non è il porto che voleva, anzi, questo porto è terribile, ma non può cioè lì è lì, diventa preso e non può scappare. Non può scappare. E c'è davanti a lui un'esistenza terribile. Così terribile che gli fa subito dimenticare ogni piacere che ha avuto nel suo lungo viaggio. L'altro uomo si chiama Matteo, un viaggio difficilissimo, pieno di difficoltà dal primo giorno. La sua stanza è piccola, è bagnata, è fredda, gli fanno fare lavori durissimi giù in fondo della nave dove c'è l'aria che lo soffoca per quanto non è fresca. Ha poco da mangiare, i compagni di viaggio sono cattivi, lo maltrattano, gli danno botte. La sua situazione è pesantissimo. Tutto quello che andava bene per Giorgio va male per Matteo. Però un bel giorno, dopo una tempesta particolarmente terribile, esce il sole e davanti a sé c'è un porto. Esce dalla nave e scopre che la destinazione è infinitamente più meravigliosa di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Solo guardare intorno, il primo sguardo, lo fa subito dimenticare tutte le sofferenze del viaggio e non è neanche ancora entrato pienamente nel nuovo posto. In realtà, come va il viaggio, non importa. Se il viaggio va tutto liscio, ma alla fine ti porta alla destinazione orribile, che importa? Che importa? Dall'altra parte, se il viaggio è pieno di pericoli, di difficoltà, ci sono sofferenze, se si arriva alla destinazione, tutto viene dimenticato per la gioia. Il fatto che ci siano o non ci siano terribili tempeste, non importa. Il fatto che gli altri passeggeri con cui viaggiamo siano belli, gentili, buoni o okay, che siano antipatici o cattivi con noi, non importa. Il fatto che il viaggio è duro e ci sono pochi soldi e spesso c'è poco da mangiare e si porta vestiti bucati, non importa. Quanto è importante dove si arriva. E quanto è importante per noi di ricordare questo, per non essere presi con il viaggio. Il viaggio passerà. Quindi, torno alla domanda di prima. Qual è il tuo problema più grande in questo momento? E onestamente, 6 mesi fa e 10 anni fa, il problema più grande non è la situazione che stai vivendo. Non è qualcosa che ti porta dolori sul cuore. Non è un problema di soldi o problemi di salute. Ho un'ingiustizia, ho un lavoro terribile. Queste non sono le cose più terribili. Queste sono tutte cose legate alla vita terrena che passerà. Quello che importa è come va il viaggio, se arrivi al traguardo. L'Apostolo Paolo ha fatto un viaggio. Oltre a quello della vita, ha fatto quel viaggio dove veniva portato da Cesarea a Roma. in nave e è andato molto male. C'era una tempesta terribile. Hanno perso prima tutta la merce, hanno gettato per alleggerire la nave. E poi alla fine la nave è andata contro le rocce e è stata distrutta. Ma si trovavano su un'isola e dovevano passare tutto l'inverno lì. Non potevano lasciare l'isola fino alla primavera. Ma è arrivato a Roma. Il viaggio per arrivare a Roma, perché doveva predicare a Roma, ed è arrivato. Non come avrebbe pensato, non come avrebbe preferito, ma è arrivato a Roma. E questa è la cosa importante. E quindi, non importa quante difficoltà stai subendo, fu Dio a far arrivare Paolo a Roma. Effettivamente, sano e salvo. Era il piano di Dio per Paolo di arrivare non nonostante la tempesta, tramite la tempesta. Paolo è arrivato quando Dio voleva, dove Dio voleva. Dio è dietro, sta dietro quello che succede nella tua vita. Allora, consideriamo la nostra situazione di vita. La nostra vita è un viaggio, è un viaggio. Dio ci spiega ripetutamente che siamo in viaggio per arrivare al giudizio finale. E stabilite che gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò viene il giudizio e questa morte può arrivare oggi. Se tu hai qualunque età, può essere oggi, può essere oggi. Al giudizio finale sarà dichiarato che tu vai nel lago di fuoco per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli, che importa come hai vissuto. Oppure al giorno del giudizio viene dichiarato che tu sei scritto nel libro della vita e nonostante i tuoi peccati innumerevoli, perché i libri ne sono pieni, tu vieni portato con Dio in paradiso perché sei scritto nel libro della vita, non perché non hai cose scritte nei libri. Alla luce dell'eternità che ci sta davanti, ed è importante che ci fermiamo tutti i giorni a pensare al fatto che l'eternità ci sta davanti, è importantissimo pensare a questo, un'eternità che non finirà mai. Alla luce dell'eternità, l'andazzo del viaggio non è importante. La cosa importante è di essere in viaggio per la presenza di Dio. La cosa importante è di essere perdonati per poter godere Dio per tutta la vita. Quindi il nostro vero problema è il nostro peccato che ci macchia oggi. Questo è il vero problema. E c'è una vera soluzione? Io so che Dio mi ha salvato, ma io ancora cado. Come pastore, spesso le persone mi parlano dei loro pensieri, le loro cadute, i loro dubbi, i loro peccati. E devo dire una cosa, nulla è nuova. E se io trovo libri di pastori da 100 o 200 o 300 anni fa, leggo che stanno descrivendo gli stessi identici problemi che ci sono oggi. Non è cambiato nulla, perché non c'è nulla di nuovo, le cadute sono quelle. Certamente ognuno pensa di essere l'unico. Non è così. Allora, voglio leggere quello che la Bibbia dice ripetutamente, che non importa il viaggio. Sapete che la Bibbia dice che non importa il viaggio? Lo dice. Vi leggo le parole di Gesù parlando del viaggio della vita, dicendo non importa. Leggo Marco 8, 36-37. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Gesù sta dicendo, se tu hai un viaggio che va tutto liscio, ma perdi l'anima, arrivi alla destinazione ed è la destinazione sbagliata, che ti giova tutto quel belle, tutte quelle belle cose nel viaggio? Non preoccupiamoci di quello che comunque perderemo. Non speriamo in quello che comunque perderemo. Preoccupiamoci della destinazione e del nostro peccato. In Luca 16 Gesù vuole rendere questo chiaro, che non importa come va il viaggio, importa la destinazione, e ci racconta di due uomini che vivevano vicini l'uno all'altro, uno fuori dalla casa dall'altro. Un ricco, che aveva un viaggio bellissimo, e un povero, Lazzaro, un mendicante estremamente povero. Vi leggo non tutta la storia, ma solo i primi versetti, Luca 16, da 19 a 21. E quanto era diverso il loro viaggio, ma quanto era diverso anche la loro destinazione. Ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Le condizioni di vita di questi due uomini non potevano essere più diverse di quello che erano. Uno aveva da dire basta, è troppo, ma non lo diceva. Non lo diceva, era mansueto. Guardava Dio, accettava la sua sorte, che era una sorte pesantissima, molto peggio di quello che qualunque di noi aveva vissuto, perché evidentemente non aveva nessuno. Lui giaceva alla porta, era lì da solo. E il ricco non era solo, aveva cinque fratelli e stava bene con loro. Lazzaro aveva una vita da cani. No, aveva una vita peggio dei cani. I cani venivano a leccare le ulcere. Allora avevano un cibo, lui mangiava le briciole. Il ricco aveva tutto. Ma andando avanti, tutti e due muoiono. E il ricco si trova in un tormento così terribile che avrebbe accettato una goccia di acqua come sollievo, ma non c'era. E allora quando disperato, capendo che non c'era nessuna speranza, sperava una cosa sola. Almeno manda Lazzaro a casa mio padre affinché i miei cinque fratelli non devono venire qua. Troppo tardi per me. E tutto quel benessere che ho avuto, il viaggio bellissimo, non mi importa niente, non voglio che loro arrivino qua. Non era possibile. Hanno la Bibbia. Il nostro vero problema, e non posso dirlo troppo chiaro, non è quello che ci pesa dalla vita pratica. Non sono rapporti, non sono difficoltà, non sono le faccende, non sono problemi di salute o dolori o stanchezza. Il nostro vero problema è il nostro peccato, perché Dio è santissimo e odia il peccato. E allora alla luce di quello cosa facciamo? Questo è il vero problema. Salmo 130, versetto 3 dichiara: se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potevi resistere, o Signore? E poi leggo Romani 6, 23, la prima parte: il salario del peccato è la morte. Poi Romani 3, 23: poiché tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Cioè la Bibbia rende chiaro che siamo messi male. Il peccato è grave. Le cadute sono gravissime. Perché Dio è santissimo. E la sua giustizia richiede una punizione per ogni peccato. Quindi questo è il nostro problema. Quelli sulla terra. Attenzione, i problemi legati alla terra. Dio può risolvere tutti. Io voglio leggervi alcuni brani in Gioele, piccolo libro profetico. Il popolo di Israele era disubbidiente a Dio. Allora, vogliamo parlare di problemi? Ecco i problemi che Dio manderà a loro. E non sto leggendo che una piccola parte dei problemi. Ricordate, erano agricoltori, dovevano, come noi, dovevano mangiare. Vi leggo una piccola parte dei problemi che Dio stava mandando a loro. Gioele 1, 11, 12. Siate confusi, o agricoltori, gemette, o vignaioli, per il frumento e per l'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto. La vite è seccata, il fico è inaridito, il melagrano, la palma, il melo e tutti gli alberi della campagna sono seccati. La gioia è venuta meno tra i figli degli uomini. Dio sta parlando di quello che Lui manderà a loro. Non sono cose che sono solo successe per caso. Dio ha mandato i problemi a loro e nella tua vita. Dio ha mandato i tuoi problemi. Però Dio è pronto a perdonare. Allora, non ogni problema tuo è punizione. Voglio rendere chiaro quello. Spesso sono prove che Dio usa per purificare la nostra fede. Sono necessarie, dice Primo Pietro. Però Dio è pronto a perdonare quando abbiamo peccato, quando ci ravvediamo umilmente. Guardate il cuore di Dio in Gioele, capitolo 2, dopo aver avvertito loro di quello che stavo per mandare, notate il cuore di Dio chiamando loro al ravvedimento. Versetto 12, 2:12. Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato. Dio è pronto a perdonare quando ci ravvediamo veramente. Pensando alla vita come un viaggio, Dio ha mandato terribili tempeste per farci ritornare sulla via giusta. Restando in capitolo 2 di Gioele, troviamo quello che Dio dice che farà quando questi tornano a Lui. Ricordate che tutto a livello agricolo era distrutto, cioè tutto è seccato, non c'era né frumento né fichi, nulla. Leggo Gioele 2, 24, 27. Le aie saranno piene di grano e i tini traboccheranno di mosto e di olio. Così vi compenserò delle annate che hanno divorato la cavalletta, la lava della cavalletta, la locusta e il bruco, il mio grande esercito che avevo mandato contro di voi. E voi mangerete in abbondanza e sarete saziati e loderete il nome dell'Eterno, il vostro Dio, che per voi ha fatto meraviglie. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele e che sono l'Eterno, il vostro Dio, e che non c'è né alcun altro. Il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. I mali, chi aveva mandato? Chi? Dio. E chi adesso manda abbondanza togliendo il male? Dio. Nella tua vita, i mali che tu hai sono da Dio. Non sono tutte punizioni, voglio ripetere quello, ma sono da Dio. Dio dice, cos'è Geremia? Non arriva la sciagura se non è mandata da Dio. Satana non manda il male. A volte Dio si serve di Satana come strumento, ma Dio manda il male. Lui sa quello che sta facendo nella tua vita. Quindi il nostro problema più grande non sono i problemi della vita. Sono sotto controllo di Dio, sia di tipo che di durezza che di durata. Il nostro problema è il nostro peccato, perché Dio è santo. I problemi non ci portano veri problemi. I problemi non ci portano veri danni. Il peccato ci porta veri danno. Allora, Dio gestisce tutto per spingerci a tornare a Lui e per farci crescere in Lui. Allora, la Bibbia dice che nessuno può essere giusto davanti a Dio per proprio merito, perché il nostro peccato è troppo grave, è gravissimo il nostro peccato, ci macchia, ci segna, ci danneggia. Come possiamo avere vittoria sul peccato? Come oso dopo anni di tornare a Dio. Come oso, avendo girato le spalle per lungo tempo, tornare a Dio? Mi dichiaravo credente. Adesso non cammino più con Dio. Ci sono persone così. Come potrei tornare a Dio? Sono troppo lontano. Oppure c'è un credente che cade e cade e cade e cade e cade ripetutamente. Ma come posso andare a Cristo? Come posso andare a Dio? No, mi vergogno. Troppe volte. No, no, questo è un ragionamento tuo. Dio ha provveduto. Ha provveduto un mezzo. Ha provveduto un mezzo pagando in Gesù Cristo la piena condanna per il peccato. La domanda che dobbiamo porci è: ma veramente quello che Gesù ha fatto sulla croce ha veramente pagato? Tu non capisci quanto spesso e quanto profondo sono creduto. Ha veramente pagato quel sacrificio? Paga veramente il nostro debito? Placa veramente l'ira di Dio? È sufficiente veramente? Gesù passò 6 ore sulla croce. Le prime 3 ore fu disprezzato dagli uomini. Poi diventò tenebre, coprì la tenebre, coprì la terra per 3 ore. E per 3 ore gli uomini non lo disprezzavano più, avevano timore loro. È Dio che lo ha punito per 3 ore. E alla fine di quelle 3 ore gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché erano in quelle 3 ore che Gesù stava pagando per il peccato. Ma la domanda è: ha pagato abbastanza? Ha pagato abbastanza? Lascio a Gesù dirci. Dopo che ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gli hanno dato dall'aceto perché aveva sete da bere su una spugna. E poi in Giovanni 19:30 leggiamo: quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. È compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Le ultime parole di Gesù sulla croce erano: è compiuto! Cosa vuol dire? Parole preziose. Cosa vuol dire? È compiuto dopo aver subito per 3 ore l'ira di Dio. Allora, abbiamo parlato di queste parole, è una parola greca unica e vuol dire pagato in pieno. Pagato fino all'ultimo centesimo. Completamente completata quell'opera. Gesù stava dicendo: il debito per il peccato, tutto quello che Dio richiede come punizione è stato pagato. Tutto. Per ogni peccato mai compiuto da qualunque persona che Dio salverà. Tutto è stato pagato. Peccati passati, quelli Romani 3 commessi precedentemente, quelli attuali e quelli futuri, quelli che Dio salva, tutti i loro peccati. La condanna è stata pagata sulla croce in quelle ore. E perciò quel debito è pagato, è compiuto. Non c'è nulla ancora da pagare. In Ebrei 9, 24, 28 parla di questo. Vi leggo Ebrei 9, 24, 28. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio? Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. E vado giù in Ebrei 10:14, voglio leggere lì. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Con quell'unica offerta compiuto sulla croce lì a Gerusalemme, Gesù ha pagato pienamente il prezzo del peccato. Il debito fu completamente pagato, completamente. È compiuto. Cosa vuol dire questo per noi che siamo in viaggio verso il giudizio finale? Vuol dire che dobbiamo ricordare che tutta la nostra fiducia deve essere in Cristo. Tutta la nostra speranza deve essere basata non nel nostro cammino, ma nell'opera di Gesù Cristo. Tutto il nostro conforto viene dall'opera compiuta una volta per sempre da Gesù Cristo, il Salvatore nostro. Non dobbiamo mai credere di poter aggiungere qualcosa all'opera perfetta di Gesù. Se noi cerchiamo di aggiungere qualcosa, se crediamo che qualche opera nostra conta come quello che ci rende accettati da Dio, scusate, se io dico la mia fede vacilla, non sono accettato da Dio, cosa sto dichiarando? Che se la mia fede è abbastanza stabile, in base a quello Dio mi accetterà. Non sono abbastanza sincero. Oh, allora se sono abbastanza sincero, Dio mi accetterà. Non sto camminando abbastanza bene. Oh, allora se sto camminando abbastanza bene, per quello Dio mi accetterà. Perché ogni negazione afferma al contrario un'affermazione che effettivamente è una menzogna. No, no. Dobbiamo ravvederci e dobbiamo credere, ma l'opera della salvezza è quello che ha fatto Gesù Cristo sulla croce. A noi tocca riposarci in Lui e nella sua opera. Ebrei 4, un po' di 5, parlo del riposo sabbatico e il riposo delle nostre opere in Gesù Cristo. Quindi a noi tocca riposarci pienamente in Cristo. Dobbiamo riposarci su quello che Gesù ha compiuto e così abbiamo pace con Dio. Dobbiamo riposarci in quell'opera per avere la gioia. Dobbiamo riposarci in quell'opera per avere una viva speranza e una pace. Dobbiamo riposarci totalmente e esclusivamente in quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. Ricordate che se noi cerchiamo di aggiungere qualcosa all'opera di Cristo, macchiamo l'opera di Cristo, che non si può aggiungere. Quello che possiamo offrire a Dio, cosa posso offrire a Dio? C'è una cosa. Il mio peccato. Offrendo il mio peccato a Dio glorifica l'opera di Cristo. Pensate, se io cerco di guadagnare pagando io per il mio peccato, disprezzo l'opera di Cristo, implico che è possibile, il peccato non è così grave, la giustizia di Dio non è così alta e quindi non serviva veramente l'opera di Cristo, io mi migliorerò. Così pago, ma non posso pagare, perché il mio peccato è troppo grave. Quando invece io vengo a Dio dicendo, Signore, il mio peccato è troppo grave, non potrei mai, mai pagare il debito per il mio peccato. Sono caduto oggi e ti porto questo peccato. Guardando io a quello che ha fatto Cristo, io sto innalzando quello che ha fatto Cristo. Sto dicendo, quello è il sacrificio. Quello è il motivo che tu mi perdonerai, perché quel sacrificio è sufficiente ed è perfetto. Ricordate, o meglio dire, visto che Gesù gridò, è compiuto, è pagato, non dobbiamo guardare più a noi stessi per sperare di essere accettati da Dio. Dobbiamo alzare gli occhi da noi stessi, dalle nostre cadute cadute dai nostri dubbi e dobbiamo guardare a Gesù Cristo. Il nostro impegno, il nostro zelo per Dio, il nostro amore per Dio, le nostre buone opere. È tutto bello, ma non potrebbe mai pagare il minimo peccato. Dobbiamo fidarci dell'opera di Gesù Cristo. Ogni giorno è giusto alzarci e prima di alzarci ho detto, Signore, io ho te oggi. Sono giustificato per quello che Gesù ha fatto per me sulla croce. È compiuto. Per i demoni, queste sono parole terrificanti. Per il peccatore, sono parole che danno la vita. Per coloro che sono già salvati, sono parole che danno gioia. È compiuto. L'opera della salvezza è pienamente compiuta in Gesù Cristo. Quando noi guardiamo noi stessi e cerchiamo nella mente di, oh, guardami, oh, devo migliorare, troppo questo, troppo peccato, troppi dubbi, effettivamente non cresciamo mai, non miglioriamo mai. Perché? Perché stiamo guardando noi stessi. Non c'è vittoria sul peccato guardando noi stessi. Non c'è un amore che cresce guardando noi stessi. Il nostro amore cresce quando vediamo il nostro peccato e il perdono in Cristo. Questo è quello che ci fa crescere nell'amore e avere vittoria sul peccato. Il nostro amore si raffredda se non stiamo guardando l'amore di Dio per noi. Perciò, se tu stai guardando te stesso, che potrebbe essere ai tuoi problemi. Oh, quanti problemi, quanti problemi, quanti problemi, quando finiranno, quando finiranno, quando finiranno. Ma scusami, non stai capendo il tuo problema più grande. Non sono i pesi dall'esterno su di te, è il tuo peccato. Questo è il tuo problema. Noi ci aggraviamo dai problemi quando noi non vediamo il nostro peccato. E voglio dirvi una cosa. Se tu hai un peso che ti dura tanto tempo e tu vorrei che ormai che smettessi a aggravarti, è probabile che Dio dice no, tu non stai vedendo il tuo peccato ancora, io devo aggravarti ancora di più. Finché tu non sei schiacciato, perché sei tu così di testa dura, di collo duro, che tu non vuoi concentrarti sul tuo peccato, io anziché alleggerirti il peso, che tu mi implori di alleggerire, io ti aggravo il peso. Finché tu non riconosci il tuo peccato. Questo, perché dico questo? Perché è quello che vedo ripetutamente che Dio ha fatto al suo popolo, Israele. Quindi è inutile gridare a Dio chiedendo di togliere la tua prova se non sei aggravato per il tuo peccato. Perché quello è il nostro vero problema. Ma non devi focalizzare sui tuoi peccati. Devi focalizzare su Gesù Cristo e quello che ha compiuto sulla croce. Guardando a Cristo e a Cristo solo e alla sua opera, ogni vanto sparisce. Ogni gloria dell'uomo diventa un'ombra e Cristo prende il suo posto, quello giusto, come il centro di tutto. Non dobbiamo mai aggrapparci a nulla e a nessuno se non solo a Gesù Cristo e alla sua opera sulla croce. Non dobbiamo affidare la nostra salvezza alla nostra chiesa, ad avere la dottrina giusta, alle nostre opere, a una denominazione o questo o quell'altro, alle opere che compiamo. Dobbiamo confidare non in quello che possiamo compiere noi, dobbiamo affidarci totalmente all'opera di Gesù Cristo per noi sulla croce. Quando Dio ha creato, prima di aver creato il mondo, ha scelto di salvare, era totalmente per mezzo dell'opera di Gesù sulla croce. Il patto eterno della grazia è fondato totalmente sull'opera di Gesù sulla croce. Ogni opera che Gesù ha compiuto Gesù da solo. Non insieme ai discepoli o noi. È stato Gesù solo che dopo aver da solo fatto la propiziazione dei nostri peccati, si è seduto alla destra della maestà. Gesù solo. Gesù e Gesù solo deve essere la gioia del nostro cuore, non una vita più bella, ma Gesù. Gesù deve essere l'oggetto della nostra gloria, l'amante del nostro cuore, colui in cui speriamo, colui che adoriamo. Quindi la nostra salvezza è fondata totalmente e esclusivamente sull'opera di Gesù Cristo. Ricordare questo sempre è fondamentale ed è l'unico modo di avere gioia nel viaggio e pace. Allora, alla luce di questo, come dobbiamo vivere in questo viaggio verso il giudizio finale che sta davanti a ciascuno qui? L'unico modo di vivere è guardando a Gesù tutti i giorni, focalizzando non su noi stessi, sulle nostre difficoltà o sui nostri peccati o sulla nostra bravura. Dobbiamo fissare gli occhi su Gesù Cristo. Dobbiamo capire che i problemi, quello che il mondo chiama problemi, i pesi, che sono veri pesi, ma non sono il problema più grande. Il problema più grande ogni giorno è il nostro peccato. E se vuoi camminare bene, riconosci che il tuo peccato è il tuo problema vero. Però non solo riconosciamo il peccato, riconosciamo che Gesù Cristo ha pagato sulla croce per i nostri peccati, perciò ogni giorno posso andare a Dio confessando i miei peccati di oggi, senza mezzi termini, aggrappandomi pienamente all'avvocato che sta alla destra del Padre, perché so che Lui ha pagato tutto e quindi quel peccato che porto a Dio so che mi perdonerà. Ma sei caduto tante volte! La sua morte ha pagato tutto. Riconoscere e ricordare ogni giorno che questa vita è solamente un viaggio breve, è solamente la preparazione per l'eternità. Ricordare questa verità ci dà grande pace in mezzo alle tempeste. Paolo era lì. La tempesta, lui non era agitato, gli altri marinai sì, perché i passeggeri marinai? Perché? Perché hai detto Dio, un angelo, mi ha mandato un angelo a dirmi tu arriverai a Roma e ti do la vita anche di loro. Quindi Paolo non vedeva come, ma ha detto Dio mi ha detto che io arriverò e che per grazia mi ha salvato anche voi. Quindi lui era tranquillissimo. Invece, ma come facciamo? Come facciamo? La nave è distrutta. Lui diceva Dio ha detto che arriverò. E Dio ha detto che chi ha Gesù Cristo arriverà. Dio porterà a compimento. Io sono persuaso di questo. Che colui che ha iniziato una buona opera in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Se siamo salvati, allora siamo salvati per l'opera di Cristo, essendo tutto compiuto da Lui. E nessuno può rapirci dalla sua mano. E nessuno può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Gesù, parlando della sicurezza che abbiamo in Lui, dichiara in Giovanni 10, 27 a 30, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna e non perderanno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Che meravigliosa verità è questo. Ma c'è una cosa da dire. Non tutti hanno Cristo. Non tutti hanno Cristo. Alcuni di voi non avete fede in Gesù e ci sono tanti altri che mi assenteranno che non hanno fede in Gesù. E per tutti voi che non avete Cristo, i problemi di questa vita, per quanto possano essere pesanti, e possono essere pesanti, non sono nulla in confronto con la condanna eterna che sta davanti ad ogni persona senza Gesù Cristo. Come abbiamo già letto, Gesù dichiara che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde l'anima sua. Quanto è stolto impegnarsi con grande impegno ad avere una bella, un bel viaggio. Quando Gesù dichiara che tutto quello che accumuliamo in questo viaggio, le belle esperienze e tutto, sarà dimenticato nel tormento eterno per chi è senza Cristo. Quindi se tu sei senza Cristo, io ti esorto oggi, nel nome di Gesù, di essere riconciliato con Dio finché c'è tempo, per mezzo dell'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce. La cosa incredibile è che anche se tu hai peccato terribilmente e per anni, se tu ti ravvedi e credi veramente in quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, Dio ti perdonerà completamente. Sarai giustificato e sarai riconciliato con Dio per sempre. E per noi che abbiamo Cristo, vi lascio con questa parola: non focalizziamo sugli avvenimenti del viaggio in cui ci troviamo, perché questa vita, questo viaggio finirà ben presto. Prima di tutto, riconosciamo che Dio gestisce tutto quello che ci succede e non sbaglia mai. A tempismo perfetto, pesa tutto alla goccia. Andiamo in avanti, guardiamo in avanti al porto dove stiamo andando, se siamo in Cristo. Poi guardiamo indietro alla croce, dove una volta per sempre Gesù Cristo ha pagato pienamente per i nostri peccati. Camminiamo con pace nel cuore, sapendo che la nostra salvezza è sicura non per il nostro cammino, non sarebbe mai sicuro per quello, è sicura in base all'opera di Cristo che era completa e compiuto. Questo ci sarà uno stimolo di camminare in santità, di camminare ringraziando Dio, di camminare con gioia e pace glorificando Dio. Guardiamo a Cristo e lodiamo Dio che là sulla croce, una volta per sempre, Gesù ha compiuto tutto, ha pagato pienamente. Grazie a Dio. Chi è Gesù per noi ora? Chi è Gesù per noi ora? Chiudo leggendo 1 Corinzi 1, 30 e 31. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. Preghiamo. Oh Signore, oh Signore, Tu hai fatto questo. Hai mandato il Tuo unigenito Figlio sulla croce e là sulla croce Gesù ha pagato tutto il debito per i peccati di tutti quelli precedentemente salvati, di quelli all'epoca e di tutti i peccati di tutti coloro che avrai salvato nella storia del mondo. E quindi se noi siamo in Cristo, tutti i nostri peccati, la condanna è pagata. Noi dobbiamo confessare. Oh sì, i nostri peccati, questo è il nostro problema più grande, in assoluto, il nostro peccato. Ma in Cristo c'è perdono giorno per giorno. Oh Padre, ti prego, aprici gli occhi a vedere che l'opera di Cristo sulla croce era completa. E Gesù poteva dire veramente: è compiuto, è pagato completamente, e che noi possiamo aggrapparci a Te confidando pienamente ed esclusivamente non nel nostro cammino, ma nell'opera di Gesù Cristo. Io ti prego quello, farci vedere Gesù come prezioso per noi, come prezioso perché ha pagato per i miei peccati, e se tu sei salvato ha pagato per i tuoi. Perdonaci per la stoltezza di vedere i problemi terreni come i problemi più grandi, quando onestamente non sono. Il peccato è il problema, ma Cristo è la soluzione. E poi aiutaci a camminare per fede. E grazie che Chi confida in te non sarà mai deluso o confuso. Padre, grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.